nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 ancora per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla PPB code in uscita all'Astra Assigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
I got my first drum kit when I was 10.
I was listening to rock and roll coming from America.
That's a sound I would really like to make.
John's wife used to say, "Don't you dare play with that planty. He's a complete disaster."
I'm going to form my own band, and I know what it is that I want to do with it.
Oh, Jimmy's forming a band. You should give him a call. So I did.
The first time we played together, you could tell it was going to be a good group.
It was an electric atmosphere, and that had been what I'd been waiting for.
Jimmy produced the album.
I wanted it to be something that they hadn't heard before.
The press, it didn't seem to like us.
It got ripped to pieces. People wouldn't even book the band.
Our manager, Peter Grant, gets a tour together in America.
We're backstage at the Fillmore, and Peter says, "If you don't crack it here, it's over."
So we were going to go in there, like, with a hatchet. Everyone knew that was a life-changing experience.
We toured for months on end.
It was a whirlwind.
People are bashing down the doors to get in.
It's just absolutely ridiculous.
I was just out there throwing it up in the air.
We just recorded what we liked.
It really dovetailed together.
You're going to be called Led Zeppelin.
And I thought, that's a terrible name. But I couldn't come up with a better one, so Led Zeppelin we were.
Questo è il trailerone, tanta roba, eh? Io, voi alla radio avete ascoltato solo le voci e la musica, ma ci sono anche le immagini bellissime che accompagnano l'uscita, ed era l'ora, aggiungo, di Becoming Led Zeppelin, che è questo film documentario che venne presentato ormai nel 2021 al Festival del Cinema di Venezia, peraltro con 10 minuti di standing ovation. Poi non si sa quello che è successo dal 2021 ad oggi, perché di questo film documentario si sono perse le tracce, però ormai la notizia è sicura: il documentario sulla nascita della leggendaria band britannica finalmente, lo ridico un'altra volta, arriva al cinema in Italia dal 27 febbraio al 5 marzo, e c'è questo nuovo trailer che gira con tantissime immagini d'archivio, reportage d'epoca, le interviste esclusive ai membri restanti della formazione. Finalmente Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones si sono trovati d'accordo su qualche cosa, e le interviste sono fatte separatamente, ve lo dico. Comunque vogliono ripercorrere insieme a voi, insieme ad altre testimonianze, il loro percorso, quindi il primo incontro, i concerti primi in Danimarca quando si chiamavano New Yardbirds, fino al travolgente successo che li ha portati ad essere i Led Zeppelin. Quindi segnate sull'agenda per qualche giorno al cinema, finalmente lo potremo vedere dal 27 febbraio al 5 marzo, Becoming Led Zeppelin.
You
E dai Led Zeppelin passiamo ai Magic Brother Mystic Sister, formazione che arriva da Barcellona e ci fa fare un altro tuffo indietro nel tempo, nel passato, con questi suoni psichedelici incredibili. Invece si tratta di una novità discografica. Sono arrivati un po' di messaggi sul documentario delle Zeppelin che uscirà soltanto il 27 di febbraio. Mi scrivono fin da Universale, lo so, però l'Universale non c'è più e quindi dovremo accontentarci. Intanto finalmente esce, perché come vi dicevo, presentato nel 2021, poi sparito, almeno qua in Italia non si è visto niente, e sì che ha avuto anche questi famosi 10 minuti di standing ovation e poi anche un vocalino veloce arrivato.
Io insomma stavo musicista, non ma suonavo uno strumento.
Succede, dai.
Dovrei star zitto, ma io però in questa canzone, tra l'altro, mi fa impazzire il basso di John Paul Jones qui. Mamma mia.
Mamma mia, era Heartbreaker. Grazie dei messaggi che stanno arrivando. Io invece passo a questa notizia che mi fa molto piacere, perché intanto il 4 aprile, c'è un po' da attendere, c'è il nuovo disco di un'altra formazione molto interessante, che sono i Dirty Projectors. Un disco denso, perché si parla di 24 brani, sono tantini effettivamente, ci avete pensato bene, comunque ormai è fatta, sono 24, nuovo mastodontico lavoro della formazione dei Dirty Projectors, che però saranno accompagnati dai berlinesi Stargaze. E non solo hanno la band berlinese che li accompagna, ma dentro ci sono un bel po' di collaborazioni, da Steve Lacy fino a Phil Elverum dei Mount Airy, addirittura lo scrittore David Wallace Wells, non so se lo conoscete, e l'ensemble berlinese Stargaze, che non è nuovo a collaborazioni con musicisti della cosiddetta scena alternative, che insomma è un altro termine che va preso un po' con le molle, però in questo caso aiuta, fa comodo. Detto questo, ho un primo brano da farvi assaggiare, dopodiché il mastodontico lavoro di ben 24 canzoni arriverà il 4 di aprile. Dirty Projectors. Can you think the slowness of global warming is a fairy tale? Is a fairy tale. Perhaps as pernicious as the one that says it isn't happening at all. Happening at all. And it comes to us bundled with several others. Several others. An anthology of comfort and delusions. That all this warming is an Arctic saga unfolding remotely. That it is strictly a matter of sea level and coastline. Not an enveloping crisis, bearing no place and leaving no life. Undeformed, that it is a crisis of the natural world, not the human one. None of this is true. None of this is true. None of this is true. That those two are distinct. Or at least defended against nature, not inescapably within, and literally overwhelmed by it. Inescapably within, and literally overwhelmed by it. This is true. 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 Shield against the ravages, that the burning of fossil fuel is the price of continued economic growth, that growth and the technology it produces will inevitably engineer a way out of disaster, a way out of disaster. We'll be right back. Di quello che sarà il nuovo lavoro dei Dirty Projectors. La formazione tornerà il prossimo 4 di aprile con un nuovo disco, sempre capitanati da David Longstreth, come vi dicevo, accompagnati da tanti musicisti, da tanti collaboratori, e non ho nominato nella lunga lista di personaggi che andranno a comparire nel nuovo lavoro anche il brasiliano Tim Bernardes, che ritroviamo con i Bad Bad Not Good per l'uscita di Poeira Cosmica. E qua abbiamo avuto l'incontro del jazz dei canadesi Bad Bad Not Good insieme al musicista di San Paolo Tim Bernardes. Adesso vi porto nuovamente in Italia con la bravissima Giorgia Pietribiasi, in arte l'amante, artista che ci piace moltissimo, vabbè, non solo perché ha partecipato al Rock Contest, l'abbiamo un po', diciamo, scovata e aiutata, ma perché è veramente brava e con questo suo In Memoria di lavoro d'esordio sta raggiungendo tanto e veramente finalmente il duro lavoro viene in qualche modo ricompensato anche dell'accoglienza, non solo della critica ma anche del pubblico. E succede che l'amante ha pubblicato anche una bonus track proprio dal disco d'esordio che si chiama Il mio risveglio, ed è una canzone molto bella che in qualche modo racconta, diciamo, delle origini della terra di l'amante, no? Lei racconta un po' uno stato d'animo collettivo, cioè lei dice: ogni persona può andare lontano, cercare nuove città, nuove case, nuovi luoghi da abitare, però non sappiamo che dove siamo nati sarà anche il luogo in cui torneremo sempre, dove forse anche andremo a morire. A morire magari non proprio, come dire, anche come da un punto di vista mentale, ecco, questo è un po' il senso di questa bonus track che non ha trovato posto nel disco ma che viene fatta uscire adesso anche in vinile, che secondo me è davvero molto bella. Si chiama Il mio risveglio, lei è l'amante.
Quando torno dalle mie parti, la mia faccia è una luna calante, sul cielo padano e la campagna in fiamme, e sul mio cuore che torna vero al suo risveglio, al suo risveglio. Ho conosciuto solo gente che nella mia testa più persone che altro, mi sembravano il tuo riflesso per l'ultima volta, assomiglio ad una madre lontana e tu ad un papà che non hai avuto, c'è del buono nell'inizio e nella fine per l'ultima volta. Una grande città mi ricorda una battaglia mai vinta, ed io che mi perdo tra mille storie di altri che non riesco a raccontare. Ho conosciuto solo gente che torna, nella mia testa più persone che altre, mi sembravano il tuo riflesso per l'ultima volta, assomiglia ad una madre lontana e tu ad un papà che non ha avuto, c'è del buono nell'inizio e nella fine, e ci guardiamo negli occhi e ci tocchiamo con gli occhi, ad occhi chiusi con gli occhi a te non assomigliamo a nessuno, e ci guardiamo negli occhi e ci tocchiamo con gli occhi, ad occhi chiusi con gli occhi. Ho conosciuto solo gente che torna, nella mia testa più persone che altre, mi sembrava nel tuo riflesso per l'ultima volta, assomiglia ad una madre lontana e tu ad un papà che non ha avuto, c'è del buono nell'inizio e nella fine per l'ultima volta.
Stai ascoltando Giustina Terenzi.
Rossi e del colonialismo inglese americano. Prepariamoci per l'esodo. Nelle vie calde la temperatura si alzerà, moltitudine, moltitudine, non si erano mai viste code tanto grandi, tanto lunghe, tanto grandi, tanto lunghe. Moltitudine, mamma mia che festa!
Mamma mia, quant'è che non sentivo questo brano. Vedi, uno ascolta contro radio e poi succede anche che arriva l'Arca di Noè. Franco Battiato, ovviamente questo è l'esodo, il disco che arrivava dopo La voce del padrone, era il 1982, chiaramente andava molto molto bene, anche perché la produzione al disco rimaneva più o meno quella che aveva caratterizzato le atmosfere della Voce del padrone, quindi oltre a Giusto Pio c'era Destrieri, l'arrangiatore, Radius ovviamente, e poi alcuni testi come questo L'esodo in realtà non erano scritti da Battiato ma dal francese Henri Thomason, sotto lo pseudonimo però di Tommaso Tramonti. Tra pochissimo anche le anticipazioni della Newsline serale. Lascio l'Italia musicalmente parlando e vi faccio invece ascoltare un nuovo estratto tra le novità della settimana di un cantautore molto bravo e raffinato che è un canadese, si chiama Dan Bejar, ma tutti lo conosciamo con il suo pseudonimo che è Destroyer, che tornerà a marzo con un nuovo disco che è il suo 14esimo, e nelle note che accompagnano questa prima uscita si legge che il disco andrà ad abbracciare l'ampiezza degli stili di Destroyer nei suoi ultimi 25 anni di lavoro. La cosa curiosa è che il primo brano a disposizione si chiama Bologna.
the storm has been listening.
Che bravo, riesce a dire Bologna e non Bologna. Guardate, che non è casuale. Allora, come vi dicevo, tra pochissimo arrivano anche le anticipazioni per la newsline serale, la newsline di questo lunedì 13 gennaio. Ci raggiungerà Domenico Guarino in studio. Vi dico subito che nella newsline di questa sera ovviamente si parlerà anche di Oliviero Toscani. La notizia è che il famosissimo fotografo ci ha lasciato, e quindi si parlerà anche di lui, delle sue immagini, delle sue foto, figura, diciamo, di grande comunicatore, spesso anche al centro di molte polemiche, però sicuramente con le sue foto, con le sue immagini ha spesso acceso l'attenzione su temi molto molto importanti, e di questo appunto si parlerà anche all'interno della newsline serale. Intanto arriva Tracy Thorn con la sua bellissima voce e la sua versione di Femme Fatale. She comes, you better watch your step. Mi hanno appena scritto in tutte le salse Fan Fatale, bellissima. Hai ragione, caro ascoltatore, ma devo dire che poi in questi brani molto famosi è anche facile perdersi, e Tracy Thorn ne dà una bella interpretazione molto rispettosa, però ci mette del suo. Ma alle 18:15 in punto, direi quasi svizzera, diamo subito la parola al nostro Domenico Guarino che ci ha raggiunto in studio.
Eccoci qua, buonasera Giustina, buonasera agli ascoltatori. 18:33 circa per la Newsline serale di controllo in coda al Popolare Network. Molta cronaca questa sera perché c'è stato un attentato incendiario alla caserma dei carabinieri di San Lorenzo, di Borgo San Lorenzo nel Mugello. Avete sentito anche il lancio nel Popolare Network, vi daremo tutti i particolari. Naturalmente ci sono reazioni politiche e poi c'è un operaio morto a causa della caduta di un albero in provincia di Pistoia, Pescia esattamente. Anche qui vi daremo tutti i particolari. Alberi in primo piano, peraltro, perché è caduto un albero l'altro giorno a Scandicci, fortunatamente senza danni. È caduto un albero a Fucecchio, è caduto un albero su uno scuolabus oggi a Rignano, ci sono stati dei feriti lievi. Quindi il vento, il maltempo si è abbattuto soprattutto sul patrimonio arboreo. Per quello che riguarda la Toscana, ci occuperemo di politica dopo la kermesse di Renzi per i 50 anni all'ex Sassol di Firenze. Renzi che è tornato in pompa magna con una grande verve sulla scena politica nazionale, teatro stracolmo, la volontà di rientrare nell'alveo del centro-sinistra. Sentiremo su questo in diretta il commento della segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti, così in diretta sentiremo anche Raffaello Napoleone, amministratore delegato di PT Immagine, perché domani parte PT, la città sarà travolta dagli eventi. Il bilancio del Comune di Firenze che è in via di discussione e di approvazione dunque in Palazzo Vecchio, e l'annuncio che entro fine febbraio dovrebbe arrivare la rimozione delle famigerate K-Box dopo un'apposita delibera della mozione del Comune di Firenze. E poi per la storia ci occuperemo della morte di Oliviero Toscani, tracciando con Giacomo Costa, con l'artista Giacomo Costa, un ritratto diremo artistico naturalmente, la figura di Oliviero Toscani come intellettuale e come fotografo soprattutto. Tutto questo a partire dalle 18:33 circa. Naturalmente aspettiamo anche i vostri messaggi WhatsApp al 342 8104 111.
No Otherland è il documentario candidato agli Oscar e girato da un collettivo israelo-palestinese di 4 giovani attivisti. Un racconto potente che testimonia le sofferenze del popolo palestinese attraverso la storia di amicizia tra l'attivista palestinese Basel e il giornalista israeliano Yuval. Allo Spazio Alfieri, da giovedì 16 gennaio. Info spazioalfieri.it.
Allora, vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o, a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
Stai ascoltando Giustina Terenzi.
Just go raise your hand. Get right, get ready. If you want to stay alive, gotta make the cheese, keep some bees, put them in a hive. Get right, get ready. Get right, get ready. Get right, get ready. Got to grow some beans, bake the bread, feed your head. You know what I mean.
Get right, get ready.
If you wanna
understand. If you wanna change what to see, just go raise your hand. First, you decide what you buy, hit them where it hurts. Get right, get ready.
sono i grandissimi Charlatans con una canzone che potremmo anche tradurre "non riesco a sortire dal letto", me la voglio giocare così. Prima ancora Kula Shaker. Saluto anche Claudia da Forlimpopoli, che ringrazio per il messaggio, che ci chiede: ma in quali orari si può passare a prendere il panettone di Controradio? Io direi orario di ufficio fino alle 17.30, ma ti direi anche di scrivere a club@controradio.it oppure di telefonare al numero che ti ho scritto, così magari ti danno orari un po' più larghi, eh? Me la gioco così. Però grazie, grazie del pensiero. Le 18.26, il GR breve che sta per arrivare, poi la newsline serale. Io vi aspetto domani dalle ore 16 qua su Controradio. Un saluto e buon proseguimento.
Popolare Network.
Le 18:31, buonasera, le notizie. Medio Oriente, tutte le parti coinvolte nel negoziato per una tregua a Gaza dicono che l'accordo è molto vicino. Come mai prima i mediatori hanno consegnato a Israele e Hamas una bozza d'intesa. Le risposte attese già nelle prossime ore. La Casa Bianca annuncia possibile questa settimana. Al centro della trattativa lo scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Cresce la mobilitazione contro il DDL sicurezza, venerdì ci sarà una manifestazione a Roma e in altre città, anche gli studenti aderiscono, a rischio l'autonomia delle università dicono. In Senato la maggioranza tenta di accelerare sull'onda degli scontri del fine settimana i dubbi del Quirinale. La Corte d'Assise di Modena ha condannato a 30 anni un uomo accusato del femminicidio di moglie e figlia, nella sentenza si legge comprensibilità umana dei motivi e blackout emozionale, elementi considerati attenuanti. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Indignate le associazioni che tutelano le donne vittime di violenza, dicono così si rischia di tornare indietro di anni. Los Angeles, ancora paura, il vento forte è destinato a riprendere nelle prossime ore e gli incendi potrebbero tornare a divampare. Sale a 24 il numero delle vittime. La stima dei danni è enorme, si parla di oltre 250 miliardi di dollari. Funerali privati per Oliviero Toscani, morto oggi a 82 anni, tanti ricordi, omaggi dal mondo dell'arte, della moda, della politica. Già grande fotografo, dal sodalizio con Benetton ha rivoluzionato le campagne pubblicitarie, temi sociali, messaggi politici, provocazioni e anticonformismo. Appuntamento con il giornale radio alle 19:30, a tutti una buona serata, a più tardi.
Popolare Network.
Newsline sera.
18:33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per la Newsline serale di Controradio. La cronaca in apertura: un operaio è morto questa mattina travolto da un albero in provincia di Pistoia a Pescia. Secondo quanto appreso, l'uomo sarebbe stato colpito mentre stava lavorando in strada. Si chiamava Mario Morina, aveva 59 anni. L'episodio è accaduto verso le 9 di questa mattina. Lavorava per conto di una cooperativa incaricata dal comune di fare manutenzione del verde in via Vecchia Postale, una piccola strada che conduce a un'area boschiva nella frazione di Veneri. Un albero che Morina stava tagliando, probabilmente anche a causa del forte vento, gli è crollato addosso non lasciandogli scampo. Morina, che viveva con la moglie la frazione di Medicina, era in compagnia di un collega che ha allertato i soccorsi. Una volta giunti sul posto però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 59enne. Gli operai, commenta il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, dovevano eseguire una manutenzione ordinaria, ripulire il sentiero e fare uno sfalcio dell'erba. Si dovrà ora capire perché si è tentato di tagliare quell'albero. È un albero, è caduto su uno scuolabus questa mattina intorno alle 8:20 nel comune di Rignano sull'Arno, la strada comunale Salceto. Una pianta ad alto fusto ha investito lo scuolabus sul davanti, danneggiando il parabrezza anteriore. Per gli occupanti non ci sono state situazioni di criticità, per quanto 8 bambini e 2 adulti siano stati portati in ospedale, all'ospedale di Pontanicre di adulti. I bambini invece al pediatrico Meyer. I sanitari parlano di traumi leggeri. Comunque i pompieri sono intervenuti dal distaccamento di Figline Valdarno stamattina. Al loro arrivo gli occupanti dello scolobius erano comunque già stati soccorsi al personale sanitario. In Toscana da sabato è allerta con codice giallo per il forte vento, con previsioni per oggi di raffiche fino a 100-120 km orari. E ieri appunto, sempre nel Fiorentino, un pino secolare è caduto in un giardino comunale a Scandicci. Riguardo all'episodio di Rignano, abbiamo avuto fortuna perché l'albero caduto ha rotto solo il parabrezza, questo quanto ha detto il sindaco di Rignano Giacomo Certosi. Per quanto concerne invece il pino pino che è caduto a Scandicci era un albero monumentale protetto dalla sovrintendenza, che ha visto in questi anni una richiesta di monitoraggio precisa alla quale l'amministrazione si è sempre attenuta. Questo è quanto ha dichiarato ai nostri microfoni la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, che ha aggiunto: il nostro albero era un albero controllato e sano, ma nonostante questo è crollato fortunatamente senza provocare una tragedia. Proprio per questo, ha aggiunto Sereni, da oggi riprenderemo in mano le carte territoriali per valutare gli interventi che dovranno susseguirsi nei prossimi anni, che tengano insieme tutela ambientale e sicurezza dei cittadini. Sentiamo la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni.
È difficile calcolare il peso di un oggetto che è alto oltre 25 metri e che ha un tronco enorme, forse siamo oltre i 150 anni, perché ora cadendo sarà possibile anche stimare la sua reale età. E quindi, ecco, tutto sommato oggi i danni sono limitati, oggi verrà ripristinata illuminazione, gas. Questo ci pone insomma davanti la questione seria di come sia necessario ottenere il verde pubblico urbano. Dobbiamo mettere insieme tutta la tutela e il monitoraggio sulla salute degli alberi, ma metterla appunto in relazione con la sicurezza delle persone. Sono due cose diverse. Ovviamente noi ci troviamo anche a dover analizzare non solo la pianta in sé, ma anche dove essa è collocata. Quindi chiaramente i livelli di pericolo, se io ho una pianta dentro un giardino pubblico, in una scuola o in un complesso sportivo, il suo livello di sicurezza sarà certamente più alto rispetto se io la stessa pianta ce l'ho in un campo, lungo una strada, eccetera. Quindi ho una riunione con i responsabili, voglio partire con un nuovo piano di monitoraggio e di valutazione, appunto inserendo dentro anche i criteri, non solo le relazioni tecniche, ma anche le valutazioni di protezione civile. I sindaci sono a capo della protezione civile, che ci possano permettere di valutare e di dare avvio anche a un tema che è quello del ringiovanimento del nostro patrimonio arboreo.
E peraltro un altro albero è caduto questa mattina intorno alle 10 su un'auto parcheggiata in piazza 20 Settembre a Fucecchio, a Firenze. In questo caso non ci sono feriti. Poco fa un nostro ascoltatore, che ringraziamo, Pino, ci aveva segnalato un crollo di un albero in via del Mezzetta, vicino alle Poste, ma poi ci ha subito detto: problema risolto, perché l'albero è stato rimosso. Grazie comunque a Pino, continuate a intervenire anche con i vostri commenti, le notizie. 342-8104-111 è il numero WhatsApp. Accettiamo anche messaggi vocali, purché brevi, come diciamo sempre. Ancora cronaca: la morte di Matibu Bakir, colpito con caschi e pugni, bloccato mentre saliva sul bus, stretto al collo e accoltellato a morte. Appunto, e questa è la testimonianza shock di un testimone degli ultimi istanti di vita di Matì. Intanto la procura di Firenze ha fatto scattare le manette per tre giovani campigiani tra 18 e 22 anni, presunti colpevoli del reato di omicidio aggravato, arrivato al termine di un pestaggio anche con bastoni, una bottiglia e, secondo l'autopsia, un'arma tipo la roncola. I particolari da Sandra Salvato.
Un diverbio ai giardinetti della scuola media Matteucci, poi il raid punitivo deciso davanti al bar Ballerini. Sarebbe questa, in estrema sintesi, la dinamica degli eventi in cui Matibu Bakir ha trovato la morte all'alba di domenica 29 dicembre a Campi Bisenzio. Secondo una prima ricostruzione dell'arma, un gruppo di ragazzi si sarebbe preso con il 17enne di Certaldo per motivi ancora non del tutto chiari, dissapori da cui è scattata un'onda di rabbia impossibile da arrestare, scolpita dalle ultime parole di Mati, riprese dalle telecamere del bus dove ha tentato di salire. Non ho fatto niente, non sono stato io. È tutto lì, negli occhi digitali dei presidi di sorveglianza, in quelli reali dei testimoni, la verità del fatto delittuoso che venerdì ha portato all'arresto dei tre presunti responsabili: Francesco Pratesi, 18 anni, Denis Mehmeti, 20, e Ismaila Ruisi, 22, tutti di Campi Bisenzio. Sono accusati di omicidio aggravato da futili motivi e dalla crudeltà. 5 coltellate al termine di un inseguimento in strada da parte del branco, dal quale Mati ha cercato disperatamente di fuggire e di cui appare chiare, ora più nitida la sequenza, grazie soprattutto alle dichiarazioni di Aruisi, il primo a presentarsi in caserma alcuni giorni dopo l'aggressione. Il giovane ha spiegato di aver incontrato due amici, li ha accompagnati a casa, ma uno dei due è tornato con dei coltelli. Il racconto procede quindi per ricordi, erano molto pensierosi ed agitati e visto che nessuno parlava, Aruisi ha chiesto a gran voce cosa fosse successo. A quel punto Francesco Pratesi avrebbe iniziato ad urlare «l'ho ammazzato», mettendosi le mani nei capelli, mentre un altro rispondeva «non ci sei solo tu in questa storia». Una storia crudele che lascia a terra un minorenne e le sue vane implorazioni di essere lasciato in pace.
Un attentato incendiario ha danneggiato la notte scorsa il portone della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, competente sul Mugello. Ci sono stati danni materiali non alle persone, indagini in corso per trovare gli autori. Secondo ricostruzioni è stato lanciato un solo ordigno idoneo però a sviluppare la fiamma necessaria per bruciare il portone, che ha avuto ingenti danni. L'allarme è scattato subito, sul posto sono accorsi i pompieri. La caserma si trova in pieno abitato, al vaglio degli inquirenti. Le immagini delle telecamere disponibili sui probabili tragitti in arrivo e di fuga di chi ha attuato l'attentato. I carabinieri, oltre a rintracciare gli autori materiali dell'attentato incendiario, stanno monitorando se ci sono rivendicazioni al riguardo. Il fuoco ha completamente danneggiato, come detto, il portone, in parte l'intonaco della facciata dell'edificio. I pompieri hanno spento il rogo prima che le fiamme si propagassero oltre. L'attentato c'è stato verso le 4 di questa notte, unanime la condanna politica sia dal centrodestra che dal centrosinistra.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora la politica, l'annuncio di Matteo Renzi durante la kermesse di sabato scorso di voler stare dentro a Campolargo per le prossime elezioni regionali agita i possibili membri della coalizione. Renzi ha aperto ad un Gianni Bis, ma ha detto alle mie condizioni. Per Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, Renzi, che decide di guardare a sinistra, ha sbagliato lato, mentre il PD prende tempo e particolari da Raffaele Palumbo.
Doveva essere la kermesse delle sorprese, certo la festa per i 50 anni, ma soprattutto Renzi aveva annunciato qualche follia per il 2025, la presentazione di un nuovo soggetto politico, una casa dei moderati aperta a tutti i centristi. E invece Renzi, nella kermesse dedicata al suo 50° compleanno, ha incentrato il suo discorso solo sulla destra di governo, risparmiando PD ed altri alleati in vista di un Campolargo per le prossime elezioni regionali. Mancano meno di 10 mesi. Campolargo a cui Renzi si dice aperto, ma a modo suo. Ora, premesso che Renzi è già in coalizione per quanto riguarda l'attuale giunta regionale, in realtà non fa altro che fare quello che fanno tutti gli altri, ovvero stare dentro una coalizione cercando di portare a casa il massimo risultato possibile. Cosa che farà l'area sleniana del PD, cosa che farà VS, forte del recente risultato alle passate amministrative, così come farà il Movimento 5 Stelle, che continua a proporsi come indispensabile. Per il momento, mentre il PD prende tempo, è un tutti contro tutti, anche se questa volta Renzi è il primo a smussare i toni. Da VS e Movimento 5 Stelle arriva invece un no deciso tra il gelo e il dileggio, soprattutto in merito alle recenti performance deludenti di Italia Viva, rimarcate da chi comunque dimentica che Renzi continua a queste latitudini ad avere un peso. Chi prenderà quanti voti è veramente difficile dirlo, e non che da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle possa risultare. La questione ruota però intorno ai contenuti che dividono, dal piano dei rifiuti alla questione aeroporto di Firenze. È chiaro che a questo punto la gestione del possibile Campolargo deve trovare un protagonismo forte da parte del PD, capace di fare una sintesi tra queste spinte al momento centrifughe.
Alle 18.44 salutiamo e ringraziamo Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora Danti, questo Renzi non lo vogliamo proprio nel Campolargo?
Io ho risposto, diciamo, a chi mi chiedeva cosa pensavo della kermesse, kermesse di sabato, che fa buon compleanno a Matteo Renzi, e anche dai microfoni di Controradio gli auguro altri splendidi 50 anni, ecco.
Però lontano dal Campolargo, insomma.
Io vorrei discutere di contenuti, vorrei discutere di temi, poi diciamo così, per tanto tempo la sinistra, anche quella che ho presentato io in altre, in altri anni, quella comunista, ha subito tanti veti. Io non sono uno che pone i veti, certe volte i veti li pongono gli elettori, nel senso che non ti votano, ecco, se
Danti, la sentiamo purtroppo male, non so se è l'auricolare o qualcosa del genere, però
No, sono al telefono.
Ah, forse
pronto, ora mi
ecco, ora
meglio.
molto meglio. Meglio.
No, nel senso che molto spesso sono gli elettori che pongono i veti alle forze politiche. Mi pare che Italia Viva non se la passi bene da questo punto di vista negli ultimi tempi, ma a parte le battute vorrei che il campo largo discutesse di contenuti e di temi e sulla base di questo si costruissero poi le convergenze, le alleanze. È una cosa che abbiamo sempre detto.
No, ma lei sa che anche a noi piacciono i contenuti più che le battute, no? Che poi sono anche carine, ma al di là di questo, sui contenuti immagino esista ancora, per quelli dichiarati, quelli sul tappeto, no? Quelli che si sanno, esista ancora una distanza abbastanza, non voglio dire siderale, ma insomma marcata rispetto alla linea di Italia Viva e quindi di Renzi.
Sì, su molte questioni c'è divergenza, ma anche rispetto alle scelte politiche che la regione ha fatto in questi 5 anni ci sono questioni che non abbiamo condiviso, penso in particolare al tema delle infrastrutture, ma anche, diciamo così, su nostre richieste che andavano sulla tutela dell'ambiente, sulla transizione ecologica, sulla sanità. Si tratta di discutere, noi comunque siamo interessati a costruire un'alleanza per i prossimi 5-10 anni che guardi, diciamo così, a un campo largo e che consolidi a livello territoriale quello che vorremmo fare e che in molte regioni abbiamo già fatto, quello che vorremmo costruire come alternativa al governo.
Grazie Dario Danti, segretario regionale Sinistra Italiana, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, un abbraccio, buon lavoro.
So you run down to the safety of the town, but the panic on the streets of Carlisle, Dublin, Dundee, Humberside, I wonder to myself.
Veniamo alla questione delle key box, molto sentita a Firenze, non solo, diciamo in tutte le città sottoposte al cosiddetto overtourism. Questa settimana portiamo una delibera in giunta, tempo 15 giorni per farla arrivare in consiglio comunale, dal momento dell'approvazione in aula sono 10-15 giorni al massimo perché diventi effettiva la rimozione totale delle key box a Firenze, quindi siamo intorno alla metà di febbraio. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro parlando degli esiti del COSPI, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che ha detto Funaro è andato molto bene, abbiamo fatto il punto sulla situazione, e ha aggiunto questa settimana appunto portiamo la delibera sulle key box in giunta, la battaglia sulle key box è iniziata da Firenze, ha detto Funaro, questo è il primo punto importante che ci dà la possibilità di andare a intervenire sia per il decoro della città che per la sicurezza, è una prima battaglia, un primo punto fermo messo sul tavolo degli affitti brevi in città, andremo avanti, ha assicurato la sindaca di Firenze con tutta la regolamentazione degli affitti turistici. Sindaca che oggi è stata impegnata nella relazione, nel dibattito in Palazzo Vecchio sul bilancio di previsione 2025-2027, riguardo al bilancio Funaro ha detto la misura simbolo è sicuramente quella sulla casa. Sentiamo le sue dichiarazioni.
Il messaggio che voglio dare ai cittadini è che noi andiamo a presentare un bilancio che tiene dentro tante risposte per i nostri cittadini, dove abbiamo messo i cittadini al centro, dove abbiamo messo insieme ai cittadini al centro anche l'attenzione a quelli che sono gli investimenti e lo sviluppo della città, a partire dalle risposte sui temi abitativi, sociali, sportivi, culturali, tante risorse aggiuntive sulla spesa corrente per andare a dare risposte ai cittadini. Ovviamente la casa, la sicurezza, le tematiche della mobilità e le tematiche ambientali hanno un'attenzione particolare in questo bilancio. La risposta che posso dare ai cittadini è che con questo bilancio noi andiamo a intervenire per rispondere a tutte quelle che sono le loro esigenze, che continueremo a lavorare non solo per mantenere questi livelli di spesa, ma per fare in modo che anche dagli altri livelli istituzionali, in particolar modo dal governo, ci arrivino quelle risorse che sono necessarie per andare a dare risposte. Non è un caso che noi abbiamo aumentato la spesa, ma il governo ha tagliato le risorse di parte corrente. Nella finanziaria sono confermati i tagli e su questo noi continueremo a tenere alta l'attenzione perché si possa tornare indietro rispetto a questa decisione. La misura simbolo è sicuramente quella sulla casa. Io invito a trovare un'amministrazione comunale che ha messo 20 milioni di euro di risorse per ristrutturare le case popolari. Tra l'altro ricordo, in mancanza di risorse per la ristrutturazione da parte del governo. Noi lo abbiamo fatto. 20 milioni di euro sulle ristrutturazione delle case popolari, 4 milioni di euro sul contributo affitto per i cittadini.
Abbiamo chiesto uno studio per nuovi scenari di esercizio delle tranvie che prevedono anche l'uso della fermata unità. Vogliamo una rete ottimizzata per rispondere sempre meglio alle richieste di mobilità dei cittadini e servire a tutte le zone della città, lo ha detto l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo a un question time in consiglio comunale di Matteo Kelly di Fratelli d'Italia. Riguarda appunto al capolinea unità che è stato soppresso al momento in vista dell'entrata in servizio della linea che va a San Marco, la VAX, ultimate le prove tecniche, sincronizzati i semafori. Domani, martedì 14, il Ministero, a proposito della VAX, dovrà dare il responso, poi serve l'ok della Regione. Se tutto va come deve andare, la tanto attesa variante al centro storico della tranvia dovrebbe essere attiva entro la fine di gennaio, secondo quanto dichiara appunto l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio. Sentiamo il servizio di Viola Giacalone.
A giorni, la variante al centro storico che allaccerà la tranvia dai viali di circonvallazione a San Marco sarà operativa dopo anni di cantieri e imprevisti. Se tutto va bene, entro la fine del mese i fiorentini potranno finalmente salire a bordo della VAX. Sono finite le prove del preesercizio e, come sottolinea l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio, negli ultimi giorni i mezzi di Sirio sono già circolati a pieno regime sui binari. Pare anche che turisti e persone si appostino puntualmente alle fermate, credendo che il mezzo sia già regolarmente in funzione. Aspettiamo per martedì la risposta dell'ANSFISA, la commissione del Ministero, dopodiché ci sarà solo il passaggio tecnico dell'ok della Regione e la VAX potrà entrare regolarmente in servizio, spiega Giorgio, che nelle ultime due settimane ha chiesto il massimo sforzo agli uffici per risolvere il più possibile le problematiche di quella zona, che rappresenta in un certo senso la spina dorsale del traffico fiorentino. Devo dire che il tavolo di lavoro sul quale ci siamo fortemente concentrati ha dato i suoi frutti. I semafori ora sono sincronizzati bene e negli ultimi giorni, tolto ovviamente l'incidente di giovedì scorso in Viale Rosselli, non vi sono registrate ulteriori criticità. Insomma, da settimana prossima ogni giorno potrebbe essere quello giusto per vedere la vaccinazione. Una volta operativa, gli operai si sposteranno sulla sponda sud della città per avviare la cantierizzazione della futura linea 321 Libertà Bagno a Ripoli.
Ancora cronaca, mosso in Firenze, depositata dalla Corte d'Appello di Genova la richiesta di revisione della condanna all'ergastolo per Mario Vanni, a renderlo noto l'avvocato Walter Biscotti, che insieme al collega Antonio Mazzeo assiste il nipote, il postino di San Casciano, morto nel 2009 a 81 anni. Insieme a Lotti, Vanni fu condannato a processo bis sul mostro per gli ultimi 4 duplici delitti. Ora ci occupiamo di economia perché domani parte alla Fortezza d'Abbasso Pitti, Immagine Uomo, edizione 107, in un momento particolare per il comparto moda, soprattutto distretto pratese fiorentino. Buonasera alla DDPT Immagine, Raffaello Napoleone, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Con quali aspettative si apre Pitti quest'anno?
Allora, due punti di vista. Uno è quello che riguarda direttamente la nostra attività, quindi la fiera, il PIT Immagine Uomo in sé, che si presenta molto dinamica, interessante proprio perché nei grandi momenti di difficoltà i buoni appuntamenti fieristici diventano la vera occasione per poter far incontrare tutti gli operatori e stabilire le linee di reazione a cosa, quella che è il secondo punto, la situazione complessa che si sta trascinando ormai da oltre un anno e mezzo, quasi due, nel settore specifico. I dati dell'uomo per quanto riguarda le previsioni, ci sono delle stime sulla fine del 2024, danno un calo del fatturato nell'uomo, parlo di abbigliamento uomo, del 3,6%, 11 miliardi 422, con tuttavia una tenuta sull'export a 8 miliardi 800 e un calo significativo del 6% per quanto riguarda l'importazione. Cosa vuol dire questo? Che il settore dell'uomo, e parliamo dell'abbigliamento in questo caso, in qualche modo sull'estero tiene tanto quanto invece su consumi per esempio interni ha delle situazioni di diciamo di calo, di riduzione.
Secondo lei come quali sono le prospettive, considerando naturalmente che stiamo parlando di un distretto che descriviamo oramai da mesi e anche i dati dell'IRPET ce lo danno insomma in difficoltà. Ovviamente parliamo di un unico distretto, Pitti è una manifestazione internazionale, ma insomma esatto. I venti di crisi sono forse abbastanza comuni o no?
Beh, i venti di crisi sono sicuramente globali. Sappiamo bene come stanno cambiando i consumi e sta proprio cambiando forse da un punto di vista strutturale l'approccio rispetto al passato sulla moda e sui consumi della moda. E certo, tornando a Firenze, lei ha fatto un riferimento specifico a Pitti Immagine Uomo, che rappresenta il mondo nel miglior modo dell'uomo. Se guardiamo per esempio anche i dati recenti dell'osservatorio del CNA, evidentemente tutta la parte diciamo dell'accessorio, della pelletteria sta soffrendo significativamente perché i consumi sono calati dalla Cina agli Stati Uniti al mondo intero, l'Europa in particolare, e anche certi paesi che un tempo erano molto trainanti oggi rallentano. Ci sono delle valutazioni abbastanza positive su alcuni paesi che crescono, di piccole percentuali ma comunque crescono, però nell'insieme è chiaro che c'è un cambiamento significativo sul modo di acquistare. Un esempio: sta funzionando molto bene con delle crescite, delle previsioni, tra l'altro il fatturato molto importante, quello che viene definito il seconda mano, il second hand,
esatto,
che tocca molto anche gli accessori.
Le volevo chiedere appunto questo in conclusione, perché cresce il second hand, naturalmente cresce anche la sensibilità diremo ecologica, ambientale, no? Per cui porta a fare determinati discorsi anche sul modo in cui consumiamo, c'è tutta la questione della fast fashion che poi in realtà tocca poco Pitti, ma sta nell'insieme, no, delle valutazioni. Allora secondo lei cosa bisogna fare per invertire la tendenza?
Beh, io devo dire, da questo punto di vista, come sempre stato, faccio un discorso un po' così alto. Nei momenti di crisi come ci sono vissuti in passato, la moda delle grandi capacità di reazione. E sicuramente per esempio il problema adesso, o meglio l'opportunità della seconda mano, diventa molto importante, che le aziende devono a questo punto organizzarsi per poter certificare i prodotti, poterli in qualche modo rimettere in condizioni di essere vendute sul mercato in seconda mano. Quindi ci sono delle opzioni che non sono così laterali, ma che cominciano a far parte del business in sé. Quindi le competenze vanno salvaguardate, bisogna fare assolutamente in modo che questa fase complessa sia aiutata e sostenuta dal governo con la cassa integrazione, deve sicuramente essere rinnovata, visto che è previsto che scade a fine di gennaio, non credo che sicuramente nel mese di febbraio, marzo, aprile le cose ripartiranno a gran velocità. Però è vero che la moda ha capacità di reazioni molto più rapide, per esempio dell'automotive o di altre industrie pesanti che hanno delle difficoltà molto più sensibili alla ripartenza.
Grazie all'amministratore delegato Pitti Immagine Raffaello Napoleone, buona serata e naturalmente buona fiera a lei.
Grazie a voi, a presto.
Allora vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce...
Una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio.
Una nuova iniziativa per i soci della Controradio Club. Vieni a visitare la mostra su Sergio Staino a Scandicci. All'interno la sua storia e i disegni originali e la ricostruzione della sua scrivania e del suo alter ego. Bobo ci accompagneranno nella visita a sua figlia, Ilaria Staino e Raffaele Palumbo. L'ingresso è gratuito. La mostra su Sergio Staino per i soci della Controradio Club. Al Castello dell'Acciaiolo a Scandicci, sabato 18 gennaio alle 11. Posti limitati, prenotazione entro giovedì 16 o ad esaurimento posti scrivendo a club@controradio.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, 2 km di coda tra Firenze Nord e Firenze Peretola. In direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest e in uscita a Prato Ovest. Sulla Fibili per lavori è chiuso in uscita lo svincolo di Livorno Aurelia in direzione Firenze, per lavori nel ramo di Livorno tra Micarello e Colle Salvetti in direzione Mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze in via di Brozzi per allaccio alla rete idrica, restringimento di carreggiata nel tratto via del Fossetto via Pistoiese. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.